avevamo intenzione di parlare della questione medio orientale con qualcuno che davvero potesse dire di saperne qualcosa e di non scontato soprattutto. E seguiamo sui social Alberto Ney, giornalista straconosciuto, non c'è bisogno di presentarlo, ha fatto l'inviato speciale, l'inviato di guerra, ora è editorialista del Manifesto, ci ha suggestionato in particolare la prima sua uscita che è diventata virale sui social, che è Fate Ribrezzo, che è la rivolta a chi si sta comportando in un modo esecrabile nei confronti del genocidio palestinese. E poi quello che ci ha fatto decidere di chiamarlo, di importunarlo oggi, è un tweet che è comparso su X, in cui diceva, proprio in relazione alla questione di Equalize, che a febbraio 2023 era andato al Mossad nella sede di Equalize e, guarda caso, una ventina di giorni dopo il governo fascistissimo del Meloni affidava l'intera cyber security agli israeliani. Di lì l'idea di chiedere ad Alberto, che conosce molto bene il Medio Oriente ma è altrettanto terribile con le grandi potenze, di cercare di capire dov'è, in che modo Israele tiene per le palle tutti questi stati che non fanno nulla, che non si muovono di fronte a un genocidio, quando l'Iraq è stato invaso per molto meno, cioè ci sono state delle altre situazioni ben meno gravi, e in questo caso invece tutti fanno finta e fanno gli ignorri. Perché l'Italia, possiamo dire, che è legata a filo doppio, ma anche altri paesi come la Germania, che continua a rifornire di armi, gli stessi Stati Uniti, insomma, come fa a ricattare tutti questi stati?
Allora, partiamo da una premessa che era un vecchio detto di un antico direttore del Corriere della Sera di tantissimi decenni fa, che diceva: in Italia non c'è niente di più inedito dell'edito. Perché primo, quando tu hai accennato a quel video che è diventato virale, io mi sono anche un po' stupito quando mi hanno chiamato, abbiamo visto il tuo intervento, dico: ma guardate che questo intervento risale a febbraio al Senato, un intervento che ho fatto al Senato a febbraio scorso, in cui dicevo: ma quanto tempo aspetteremo ancora, quante decine di migliaia di morti ancora vorremo prima di intervenire o di dire qualche cosa di significativo di fronte a queste stragi. E quindi dopo tanti mesi qualcuno se n'è accorto, cioè, questo è un po' il meccanismo dei social sì. media di oggi, no?
Sì.
E poi, per quanto riguarda la tweet sui servizi israeliani, c'è evidentemente in Italia un Israel connection. Prima di tutto vorrei dare un riferimento agli ascoltatori che volessero un giorno rendersi edotti storicamente su questo, indicando un bel libro da leggere che si chiama Mossad Base Italia, il cui autore è Eric Salerno, grande inviato, che ci dà un panorama storico dei rapporti anche proprio dei servizi israeliani con quelli italiani. Poi recentemente c'è stata questa vicenda di Equalize, no? Questa vicenda di Equalize che l'8 febbraio vengono intercettati dai carabinieri. Per fortuna in Italia ci sono i carabinieri. Vengono intercettati questi due agenti del Mossad,
usciti dalla barzelletta.
Esatto, che vogliono fare questo scambio di informazioni con Equalize, perché prima di tutto è importante la data 8 febbraio, e vedremo perché, e poi qual è il motivo per cui degli agenti del Mossad volevano fare uno scambio di informazioni, perché queste informazioni riguardavano l'ENI. E l'ENI è un partner importante di Israele, talmente importante che il 22 ottobre scorso, grazie a una denuncia di alcune NGO palestinesi negli Stati Uniti, è venuto fuori da un ufficio legale americano che l'ENI aveva firmato un accordo per lo sfruttamento dei giacimenti di gas che sono di fronte a Gaza. Sì. Giacimenti che in parte sono israeliani, ma in gran parte sono palestinesi, quindi appartengono ai palestinesi. E giustamente questo ufficio legale diffidava l'ENI e altre compagnie internazionali a attuare uno sfruttamento di questo genere, perché era in aperta violazione con il diritto internazionale e il diritto privato, in poche parole. Cioè, qui bisognava fare un accordo. L'ENI ha un gioco, un ruolo importante. Che cosa ci segnalavano questo ramo, come dire, privato di questi agenti? Che avevano dei dossier sulla fornitura in Europa di gas iraniano anche sul mercato italiano ed europeo, che è un dossier che per la verità è vecchio abbastanza, nel senso che è da tempo che si seguono queste tracce e che peraltro conducono anche allo stesso Azerbaijan, il quale gas ce n'è ben poco, e quello che indirizza verso l'Europa in parte gas russo e in parte gas iraniano che viene infilato nel gasdotto dell'Azerbaijan. Siccome l'Azerbaijan non è un paese sanzionato, è anche un paese alleato di Israele, quindi nessuno dice nulla al proposito. Ma vediamo alla seconda data importante. Abbiamo detto l'8 febbraio su questo incontro, e qui naturalmente questa è una vicenda dove ex agenti dei servizi, un ex super poliziotto come Carmine Gallo, eccetera, stavano facendo i loro affari privati. Sì. Peccato però che fossero stati prima degli alti funzionari anche della nostra intelligence, no? Quindi in possesso di dossier molto, molto sensibili. Sicuramente queste informazioni ai carabinieri sono venute da una soffiata interna, certo, o dal Ministero degli Interni o dai servizi, eccetera, di qualcuno che naturalmente si era scocciato di vedere questi signori fare dei soldi. Ma la seconda data, un mese dopo quell'8 febbraio, dove Duhid e Mossad vengono intercettati dai carabinieri, l'8 di marzo avviene una cosa davanti agli occhi di tutti, di cui però nessuno si è interessato, di cui sono solo io che ho dato la notizia in questo paese, l'ho scritta 3-4 volte, l'ho citata molte volte. Cioè l'8 marzo Netanyahu viene a Roma e firmiamo un accordo che appalta in parte la nostra cyber security ai servizi israeliani. Ora, questo accordo aveva trovato molti in disaccordo. Passatemi
gioco di parole.
È lo stesso capo dell'agenzia di cyber security Baldoni che due giorni prima di firmare questa intesa si dimette. Un chiaro segnale di opposizione a questo tipo di accordo con Israele, no? Però l'accordo viene firmato lo stesso, e comunque è un accordo molto importante, non se ne è parlato praticamente mai.
Nulla.
Nessuno, quando l'ho scritto, mi ha contestato minimamente, perché è una notizia vera e quindi nessuno aveva niente da contestare, però nessuno aggiunge nulla. Ma è una notizia molto importante, perché quella di appaltare una parte della cyber security ai servizi israeliani, a società israeliane, era una cosa che stava nell'aria da tempo. Nel periodo 2016-2017, quando Renzi era primo ministro in Italia, lui stesso aveva provato a fare questa intesa insieme al suo amico Carrai, cercando di appaltare appunto una parte della nostra cyber security a una società in Lussemburgo tenuta da un esponente del Mossad. Se da una parte tutti sappiamo che Israele detiene circa 40% e passa forse del mercato della cyber security internazionale, è anche vero che quando ti leghi ad accordi con Israele, questi accordi diventano enormemente vincolanti. Per quanto i nostri politici continuino a dire che Israele è uno stato amico, io dico una cosa molto semplice, signori: come diceva Churchill, gli stati non hanno amici, hanno interessi. Evidentemente Israele persegue i suoi, noi ne perseguiremo degli altri. A volte gli interessi coincidono, però un appalto di questo genere vuol dire che in qualche modo tirasse in casa un paese come Israele, uno stato come quello israeliano, che ha obiettivamente attività molto, molto controverse, che non è detto che possano coincidere con quelle italiane, tenendo presente che l'Italia è un paese che importa gas e petrolio da buona parte del Medio Oriente, per esempio dall'Algeria, tanto per fare un esempio, che è un paese che è ostile a Israele, come sapete bene. Ecco perché io mi sono anche fatto qualche domanda. La prima: come mai degli agenti del Mossad si servono di una collaborazione con una società privata come Qualais, che è una società privata ma dove ci sono esponenti che erano ex esponenti delle nostre
istituzionali.
Istituzioni, è certo. Allora ho cercato di dargli una risposta e dico, beh, forse probabilmente questa è il mio tentativo di rispondere, dico, forse questi signori sono interessati a mantenere buoni rapporti anche con coloro che fanno questo tipo di attività privatamente, perché in qualche modo quando sei in un paese come l'Italia devi fare delle fette di torta e dare qualcosa un po' a tutti, no? E poi c'è la seconda interrogativo, però la risposta ce l'ha data lo stesso ministro della giustizia Nordio, quando in questi giorni gli hanno chiesto, ma senta, dicono a Nordio, ma com'è lo stato delle cose qua, no? E Nordio, il ministro della giustizia, dice, credo che non siamo al sicuro e non lo saremo mai finché legge, tecnologie a disposizione non saranno riuscite ad allinearsi con le tecnologie a disposizione della criminalità. La tecnologia avanza, dice Nordio, molto più in fretta rispetto alla legge e i miei intenzionati sono sempre un po' più avanti. Va bene, certo, però dico io, bisogna capire con una certa urgenza chi sono i malintenzionati e i criminali, perché qui i malintenzionati e i criminali sono persone comunque che provengono dalle nostre istituzioni. E quanto è forte la nostra agenzia di cyber security per preservarci, per esempio, dalla penetrazione degli hacker o dallo spionaggio di altri paesi? E su questo punto grava un interrogativo che secondo me non è così, come dire, da trascurare.
Una missione di impotenza sostanzialmente.
Mi sembra proprio di sì. Questo non è una cosa, un'accusa alla nostra intelligence. È portato ovviamente di cambiamenti tecnologici molto potenti che ci sono stati in questi anni. Pensiamo soltanto al fatto che ormai sui nostri telefonini abbiamo applicazioni di intelligenza artificiale, abbiamo persino applicazioni che evitano possibili intrusioni da parte dell'intelligenza artificiale. Quindi, cioè, in pochi anni, ma diciamo 3-4 anni, il panorama è così cambiato dal punto di vista tecnologico da diventare anche difficile, un po' difficile da seguire.
I detentori di questa tecnologia sono per lo più israeliani, ma non è che gli interessi di Eni e Leonardo, che poi significa Italia, semplicemente coincidono talmente tanto con quelli israeliani che non importa. La cyber security israeliana è anche la cyber security di Eni e Leonardo.
Questo lo pensano purtroppo, credo, qualcuno dei nostri governanti commettendo un errore marchiano. Perché prima di tutto noi non possiamo prevedere il futuro e come si collocherà Israele, come si collocherà l'Italia, che sono i prossimi 5 anni. E a un certo punto, come dicevo prima, gli interessi che su certi campi, come tu menzionavi, quella delle armi, quello degli armamenti e quello dell'energia, possono coincidere, ma magari non è detto che in futuro debbano coincidere per forza. Ed è per questo che tu in qualche modo devi mantenere, come dire, un certo grado di sicurezza della tua intelligence, no? E affidarsi agli israeliani non è del tutto scontato. Guarda, leggevo un libricino qualche tempo fa e era molto interessante, su casi americani, c'è un libro proprio sulla cyber security, dove una grossa compagnia americana e grosse compagnie israeliane è stata coinvolta nel servizio della National Security Agency americana e poi alla fine si è stato messo uno stop anche dagli americani a questa attività. Perché? Perché esce dal controllo delle stesse autorità americane. Quando si parla di questo settore molto sensibile e delicato, parliamo degli interessi strategici. E gli interessi strategici possono anche, possono coincidere, ma possono anche non coincidere in futuro, e magari già adesso. Attenzione poi, perché non è soltanto la collocazione dell'Italia che è particolarmente sensibile, ma è proprio quella di Israele che è particolarmente sensibile. Certo che noi per esempio abbiamo rapporti, per esempio la Grecia e Cipro. Chi si ricorda poi che la Grecia ha firmato con Israele un accordo da 10 miliardi nel campo degli armamenti? E Cipro, e sulle piste di Cipro ci sono i droni israeliani. E quella è un'area anche per l'ENI sensibile. Ci sono famosi giacimenti di gas e lì c'è un contenzioso in corso con la Turchia, e ben sappiamo quali sono i rapporti ostili che ci sono tra la Grecia e la Turchia, e gli accordi che ha fatto Israele nel campo degli armamenti e dell'intelligence con Israele sono proprio in funzione antiturca. Ma a noi conviene prendere una postura antiturca? Per esempio, no? Questo è un esempio, soltanto uno dei tanti esempi che si potrebbero fare, ma che sono qui, come sappiamo bene, un po' sotto gli occhi di tutti. Credo che il problema grosso ci sia anche un problema ideologico dietro quello che sta accadendo, però credo che ci sia una sorta di partito trasversale che non è solo rappresentato da forze che sono al governo, ma da qualche parte anche dell'opposizione, che vede questi accordi con Israele con molto favore. Certamente questo governo lo vede, come dire, è una strada quasi obbligata, no? Il governo Meloni deve fare ogni giorno un inchino alla NATO, perché è comunque rappresentante di una parte politica che è uscita fuori sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale dagli americani, e deve fare ogni volta un inchino a Israele, perché vengono da quella parte politica che ha fatto nel 38 le leggi razziali, che poi ha lasciato molti dei cittadini italiani ebrei alla mercé dei nazisti. Like a motherless child, a long way from home.
Tell me, can we bring you back from the dead? Israel's knee is still on our fucking head. 7 decades later and they still fucking killing kids, locking them up and making them feel motherless. Then they release them to despair. Depression, suppression, oppression. All the motherfucking pressures and you can't breathe the air. And Gaza, the people can't bear. Locked and loaded and I'm running, never lie down. I smell illegal phosphorus up in the sky now. In their heart I know they'd rather see us die now. Dear Lord, can you please give us a sign now? We tied down, apartheid is right now. We cry now for basic human rights now. No time to fright, we fight right now. Take it to the streets cause our light shines bright now. I miss my mama Palestine. Palestine's always on my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing to deserve this crime. I'm really looking for a peaceful resolution, but it must come from all the people that are looting, steady shooting at my sister and my brethren. Like a coward on the rooftop of the settlement. Bang, bang, who's that breaking down my fucking door? The IDF and they're screaming fucking hit the floor. They took my dad and they call my mama fucking whore. I'm 10 years old and I don't know what they took him for. This the life of a Palestinian in the West Bank and Gaza Strip. If you ain't feeling my people's pain, you can miss me with this shit. Really out on a mission, pay attention to these wise words. We didn't ask for you punk ass supervisors. Vicious colonizers, all you do is lie first. On the TV, two Americans in particular.
Palestine. Palestine's always on my mind, my mind. Can you free my mama Palestine? She's done nothing to deserve this crime.
Quando si dice vogliono rifare la mappa del Medio Oriente, l'ho sentito, quante volte l'abbiamo sentita questa storiella qua, bisogna tenere presente che è un Medio Oriente che è cambiato per l'ennesima volta in questo ultimo decennio, e sta perché, e anche adesso sta ricambiando ancora, perché i bombardamenti israeliani in Gaza conducono 2 milioni di persone su un territorio che era il 60% di quello di prima, perché Gaza Nord vogliono cacciarli da Gaza.
Certo, no, deportazione di massa.
Deportazione di massa. Ma il Libano è molto grave, perché i colpi che sono stati assestati agli Hezbollah, ma anche alla popolazione civile, ci sono già stati più di 3.000 morti in Libano tra i civili, stanno destrutturando non soltanto Hezbollah, ma l'intera società libanese. Prima di tutto perché naturalmente ha spinto 1.500.000 di persone nell'area di Beirut e oltre anche per sfuggire ai bombardamenti, quindi mutando, come dire, sempre di più gli equilibri sempre precari tra la componente sunnita, sciita e cristiana, no? Ma anche colpisce quel movimento Hezbollah, che non è soltanto un movimento di guerriglia o terroristico,
no, governativo.
Ma è un partito politico ed è soprattutto una parte dello Stato sociale libanese. Se ti vuoi curare gratis in un ospedale, se vuoi andare gratis in una scuola e non hai soldi, devi andare dagli Hezbollah. E ci andavano anche i cristiani negli ospedali di Hezbollah, capito? Cioè, a curarsi. Per cui, cioè, colpire come è stato colpito Hezbollah oggi vuol dire avere colpito equilibri e possibilità anche, come dire, sociali, vita di gran parte dei libanesi.
Sì, vuol dire anche tentare di ridefinire gli equilibri religiosi e politici in Libano, perché poi nella prospettiva c'è anche quello.
Come già negli anni Ottanta, con Maroniti.
Sì.
Ma certo, perché già negli anni Ottanta l'ascesa del movimento prima di Amal, che è il movimento capeggiato dal capo del Parlamento Nabi Berri e poi di Hezbollah, ci dice una cosa. Signori, il problema del Libano è che la Costituzione libanese è stata fatta su un censimento demografico del 48, dove la maggioranza era ancora cristiana, gli era stata assegnata la presidenza, poi arrivavano i sunniti, cui si dava la presidenza del Consiglio, il ruolo di primo ministro, e poi come terzi il capo del Senato, il presidente del Senato era uno sciita. Ma questi equilibri sono equilibri che sono stati sconvolti già negli anni 70-80. La componente sunnita è demograficamente superiore ormai alle altre due, no? Per questo, se no non ci sarebbe stata l'ascesa prima negli anni 60-70 di Amal con l'imam Musa Sadr e poi quella di Hezbollah. Questo mi pare, questo è un aspetto molto importante che non so perché viene continuamente trascurato. Noi non, quando guardiamo, noi dovessimo guardare la componente demografica, la sua collocazione, la sua provenienza, le sue fonti di sostentamento sono fondamentali per capire come è mutato il Libano e tutto il Medio Oriente in questi decenni.
Concludiamo, perché sennò poi andiamo oltre con il tempo. Ma questo comportamento, definiamo quello degli americani, insomma, da apprendisti stregoni, quello che è dovuto al fatto che c'è un'ignoranza di base sulle dinamiche del Medio Oriente, una mancanza di conoscenza della storia, della cultura di questi popoli, o c'è proprio una volontà precisa, una strategia?
È la seconda che hai detto, come direbbe quello là. Sì. La seconda che hai detto, perché vedi, com'è possibile che io abbia studiato in tutti questi decenni tante volte, prendendo libri, studi pubblicati da università, istituzioni americane? Io ho letto alcuni dei libri più straordinari sulla Siria, l'Iraq, che erano pubblicati dall'Università di Princeton, oppure c'erano rapporti della Rand Corporation. Gli americani conoscono il Medio Oriente, ci sono in mezzo da una vita, figuriamoci se non lo conoscono.
Quelli sì che hanno le cartine giuste.
Ma signori, poi hanno pagato tutti, dai. Il problema non è che loro non sanno, vabbè, la gente non sa neanche dov'è l'Europa, ma questa è un'altra cosa. Ma il Deep State americano, il Dipartimento di Stato, il Pentagono, tutte queste cose le conoscono benissimo, meglio di me. Il problema è un altro, che l'obiettivo è diverso. vedete, e viene confuso l'obiettivo. Cioè noi pensiamo che gli Stati Uniti e Israele di conserva siano stati che puntano alla stabilizzazione. Non è assolutamente così. Lo scopo degli Stati Uniti è quello di una perenne destabilizzazione, soprattutto in Medio Oriente, perché in quella destabilizzazione tu non arriverai mai ad avere dei veri accordi di pace che costringano, che so, Israele ad accettare uno Stato palestinese o a altri paesi ad accettare, come dire, imposizioni di tipo coloniale, come è stato in Afghanistan, no? Quell'ultimo è stato l'ultimo esempio nel 2021, no? Dopo che c'è stato 20 anni, dopo che è contrabbandato che stava nascendo un Afghanistan occidentalizzato o filo occidentale, in realtà ti sei accorto che questa era una baggianata che veniva soltanto propalata per la propaganda internazionale, roba da vergognarsi. Ma perché non è l'obiettivo la stabilizzazione o la pace, ma la destabilizzazione, perché comunque nella destabilizzazione una grande potenza come gli Stati Uniti trova continuamente i suoi spazi, nella paura che hanno le monarchie arabe che gli danno le basi militari in Afghanistan, in Bahrain, in a Doha e via discorrendo. L'Egitto prende 3 miliardi di dollari l'anno dagli Stati Uniti di armamenti, Israele non parliamone neppure, no? E tutti gli altri paesi sono condizionati da tutto questo, no? Cioè destabilizzare è la parola d'ordine, non stabilizzare. Guardate la vicenda in Turchia di Gülen, che è morto recentemente proprio a Filadelfia, no? Gülen è stato indicato come uno dei capi della rete che voleva, come dire, fare il colpo di Stato contro Erdogan. E dove stava Gülen? Stava negli Stati Uniti, signori. Cioè, gli americani non sono interessati alla stabilità, ma al controllo delle forze anche della destabilizzazione.
Poi magari gli fuggono di mano, ma insomma quello vogliono fare.
Ogni tanto fuggono di mano, eccetera. Ma se avessero voluto lavorare per la stabilizzazione del Medio Oriente, in 3 anni non sarebbero riusciti a fare un cavolo di Stato palestinese, signori.
Certo.
Ecco, e con questo mi sembra sì, che ci siamo detti.
Siamo arrivati a bomba,
alla chiusura del cerchio.
Ad anello.
Ci siamo arrivati, no?
Sì.
Cioè, gli americani, per esempio, sono interessati a che l'Iran sia un paese prospero? Ma figuriamoci,
quando mai?
Ma poi ricordatevi cosa è successo nel 79. L'Iran, lo Shah, era il beniamino degli americani. Gli americani lo abbandonano. Sapete quanti americani erano presenti in Iran nel 78-79? C'erano 300.000 americani appartenenti a ONG, al Peace Corps, a tutto il resto. Eppure lo abbandonano al suo destino. Gli impediranno persino di entrare negli Stati Uniti a guarirsi il cancro e finisce a morire al Cairo, sepolto in una moschea al Cairo. Capite bene che non è la stabilità che interessa. E a volte ti puoi chiedere, ma è meglio essere amici o nemici degli americani? Questa è la vera domanda che io mi farei.
Che a volte non conviene essere amici, visto la fine che hanno fatto certi amici.
Mubarak era suo amico e finito come suo amico, lo Shah era amico degli americani e finito come finito.
Sì.
Cosa conviene? Ma non si sa. Oppure conviene essere un utile nemico, oppure il nemico perfetto in qualche modo. Il nemico perfetto che è quello che tu in realtà non butti giù e continui ad alimentare perché rientra nelle logiche della destabilizzazione.
Perché serve, certo.
Ma guardate quel documento di quello studioso americano che io cito sempre, del 78, emblematico, che poi viene adottato dall'amministrazione americana, quella di fomentare in Medio Oriente le divisioni etniche, religiose, settarie, perché sarebbero state utili alla politica americana nella regione. La destabilizzazione favorisce gli Stati Uniti e non favorisce certamente l'Europa, ma favorisce gli Stati Uniti. Israele, ovviamente, che nelle divisioni etniche, religiose e settarie della regione ci sguazza.
Che il prolungamento degli Stati Uniti nell'area e poi Israele alla fine.
Ma ovviamente, no? Il famoso patto di Abramo che tende a contrapporre i sunniti agli sciiti, l'estrema Turchia del Golfo all'Iran e via discorrendo, entra in questa logica, perché io non vedo altre chiavi interpretative, cioè, perché ripeto, la controprova è che in 30-40 anni, se gli Stati Uniti avessero voluto fare uno Stato palestinese e in qualche posto imporlo anche a Israele, l'avrebbero fatto, non hanno mai voluto fare.
Senz'altro.
Like a motherless child, a long way from home, a long way.
Aleppo era un posto dove si costruivano, a parte le aziende tessili, tutte le parti di ricambio di tutte le auto d'epoca d'Europa. No, è una cosa che sembra assurda, ma è così. Cioè, quando conosci veramente quei posti sul terreno, capisci cosa ha significato la guerra per questi posti. Ha significato la fine delle loro possibilità di vita. È stato, guarda, io ti posso dire una cosa, è stato, non so se è stato un crimine premeditato, ma io sono piuttosto per l'idea che la distruzione del Medio Oriente sia un crimine premeditato. Sia un crimine premeditato.
A lungo premeditato, cioè che da decenni.
Ma no, perché è chiaro che l'obiettivo degli Stati Uniti, oggi sentivo anche un discorso di Clinton di qualche giorno fa, no? Cioè, è chiaro che il discorso è che avrai soltanto una superpotenza in questa regione, si chiamerà Israele, che ha 90 testate atomiche, che ha un esercito efficiente, che ha un'intelligenza straordinaria, che ha una tecnologia fantastica, che ha 120 società quotate alla borsa di New York.
Quindi o sei alleato con Israele oppure non ci sei.
No, sei morto. Sei morto. Gli Emirati, eccetera, tutti questi paesi qui si cagano sotto. E tu non vedi che non dicono
nulla? Sì, infatti, non dicono nulla.
Non dicono nulla, no? Di fronte a quello che è successo, non dicono nulla, perché ormai sono nelle mani di Israele e degli americani. Hanno accettato, in poche parole, la presenza, non la presenza, la preminenza di Israele nella regione. È stata accettata. Questi hanno accettato questo per forza. Che vuoi? Solidarietà ai palestinesi? Perché loro prenderebbero dei profughi palestinesi a casa loro?
Sicuramente no.
Ma mai nella vita, ma mai nella vita faranno una cosa di questo genere, no? Cioè, questi sono paesi che ovviamente fanno parte del sistema economico capitalistico occidentale e globale, no? Che non gliene frega un cazzo di niente della sorte dei palestinesi. Devo dire, questo lo dico sempre, io mi sono rotto le scatole anche di questi movimenti pro PAL, quando io vedo quando ho visto che hanno ammazzato Sinwar, a me non mi esce una lacrima, perché questo è uno che ha fatto una cosa, a parte orribile, perché ha massacrato dei civili, non ha fatto delle azioni militari, no, eccetera. Tu mi dirai, a Israele ammazza i civili palestinesi, questi ammazzano i civili israeliani. Ok, prima di tutto ha ammazzato i civili israeliani più pro-palestinesi.
I più vicini.
Esattamente, quelli che odiavano di più Netanyahu. Poi, di fronte a un'azione di quel genere, ma cos'è? Ti immagini che Israele non reagisca in quella maniera lì? Lo metti in conto e che cosa hai fatto? Hai esposto la popolazione civile palestinese a altro che 48. Una cosa, non si era mai visto un bilancio di morti di questo genere, no?
Ma infatti qui stai ponendo il problema della responsabilità politica di Hamas rispetto a quello che è successo.
Ma un capo politico deve sempre mettere in conto qual è il prezzo che può pagare il suo popolo di fronte a determinate azioni militari, no? Infatti, perché parliamo di Hitler e di Mussolini come dei disgraziati totali? Perché espongono i loro popoli all'annientamento, no? All'annientamento. E oggi Siwar ha esposto all'annientamento la popolazione palestinese. È una cosa che, cioè, io poi se sarà come sarà, che ovviamente questo l'odio che ci sarà lì porterà altri militanti ad Hamas e a tutto quello che vogliamo noi, eccetera, eccetera. Però è anche vero una cosa, che io non vorrei essere un palestinese governato dal signor Sinwar,
no, e
dai signori di Hamas. C'è una cosa, anche questo è un argomento che tiro fuori soltanto io, perché ci ho assistito, gli altri non hanno memoria. Vedi, l'attuale capo, uno degli attuali capi di Hamas, Khaled Meshaal, è stato l'uomo che nel 2011 ha fatto 40 telefonate a Erdogan, il suo ministro degli esteri Davutoğlu, per spingere la Turchia contro Assad, sostenendo che Assad sarebbe stato travolto dalla rivolta popolare. Il risultato, sai qual è stato? Che c'è stata in Siria, che ospitava 600.000 palestinesi, una guerra civile tra palestinesi e Damasco, che è andata avanti per un anno e mezzo, con morti, tagliamenti di testa tra chi era appoggiava Assad e chi era contro Assad. Khaled Meshaal è il responsabile di questa guerra civile. E il figlio di Mignotta, questo è un grandissimo figlio di Mignotta, lui aveva, cioè a Damasco aveva il suo ufficio, cioè Assad lo aveva accolto, aveva aperto l'ufficio di Hamas, lo teneva lì da anni, lo proteggeva anche dagli israeliani. Fatto sta che alla fine Assad, per non provocare ulteriori casini dentro i palestinesi, alla fine gli ha concesso di andare in esilio in Qatar. Ma questo il signor Meshaal, capo di Hamas allora, un ruolo ancora più grosso di quello che aveva adesso, è quello che ha fatto provocare la guerra civile tra i palestinesi in Siria. Cioè, parliamo di questa gente qua, signori. Cioè, non è gente che... Con quali risultati poi? Con quali risultati? Che i palestinesi si sono massacrati e via discorrendo. E ti giuro, gli uomini dell'esercito di Assad circondava il quartiere palestinese senza mai intervenire, perché Assad aveva dato l'ordine: non intervenite, è una questione tra palestinesi, non dobbiamo entrarci, abbiamo già la guerra con l'ISIS e con gli altri, no? Questo di più. Ma sono stati proprio loro, Khaled Meshaal, che ha provocato questa roba qua.
La differenza di quando sono gli aspetti più religiosi quelli che vengono utilizzati strategicamente per imporre la propria fazione, rispetto a ad esempio i fedain facevano ben attenzione a che non ci fossero meno morti possibili anche tra di loro, perché erano comunque dei combattenti che venivano in meno anziché immolarsi come dei matti.
Cioè dei matti, capisci? Ma questo è ovvio che le politiche di Israele hanno una responsabilità enorme.
L'hanno creato loro.
È enorme, questo lo sappiamo. Però bisogna anche dire una cosa, cioè che questi di Hamas sono veramente funzionali a questo. E mi convinco sempre di più, mese dopo mese, che loro non hanno avvertito l'Iran e gli Hezbollah. Non li hanno avvertiti di questa roba qua. Cioè, io credo che uno come Nasrallah, sarebbe stato anche un capo anche religioso, ma Nasrallah era uno che un intelligente, mica uno stupido, cazzo. Quella cosa lì gli avrebbe sconsigliata sicuramente di farla, capito? O probabilmente questa gliel'hanno venduta in maniera differente, capito? Cioè, diciamocela tutta, il sostegno iraniano e di Hezbollah ad Hamas è stato un investimento pessimo.
Ma non potevano farne meno, per come si ponevano all'interno dell'area, della regione.
Sì, ma mentre l'investimento su Hezbollah è stato quello che ha tenuto in piedi anche Assad in Siria, no? Perché sono morti a migliaia Hezbollah per tenere in piedi il regime di Assad. L'investimento Hamas è un investimento che ha portato alla distruzione di tutto il Libano adesso, e alla distruzione persino comunque colpi durissimi verso Hezbollah. Cioè questo è il risultato di questa, del famoso 7 di ottobre, strategicamente un risultato pessimo, perché prima avevi un alleato forte in Libano che oggi è sempre più indebolito.
Sì, certo.
no? Cioè, l'impressione mia è che siano veramente, cioè, questi nella loro idea di quell'attacco del 7 ottobre, io non lo so, ma non mi è sembrato un'idea
geniale.
Eh no, perché ha portato alla morte di 40.000 palestinesi, alla distruzione di Gaza, alla distruzione del Libano, al coinvolgimento dell'Iran in una situazione di debolezza ma non di forza.
Non, cioè, potevano non aspettarsi una reazione israeliana, ma poi questa operazione del 7 ottobre non ci aveva un seguito, non aveva, come dire, una prosecuzione, cioè fare gli ostaggi per poi negoziare, e come?
Ma vedi, lì perché è stato sopravvalutata di molto, è stato molto sopravvalutato il gruppo dirigente di Hamas, capito? Il gruppo dirigente di Hamas è stato molto sopravvalutato, secondo me. È stato molto sopravvalutato, perché poi appunto non c'è stato un seguito, non è che dopo hanno fatto un'azione, no, che andava a colpire al cuore Israele o via discorrendo. Se è arrivato a Tel Aviv, a Gerusalemme, avrei potuto anche capire, no? Cioè era ben diversa la cosa, ma loro non avevano un piano strategico.
No, infatti no.
Ma perché il piano strategico di questi è perpetuare, come di tutti i regimi della regione, è di perpetuare al potere un gruppo dirigente, una classe dirigente, una classe di potere.
Che si nutre del conflitto.
Che si nutre sempre del conflitto, no? Perché diciamocela tutta, se tutti quei soldi che loro hanno speso in armi li avessero usati a favore della popolazione palestinese, onestamente, puoi tu pensare che Hamas ti possa creare una classe dirigente alternativa a questa di quello che c'è oggi? Ma loro non la vogliono neppure, perché diventerebbe un pericolo.
Ma poi si forma solamente nella guerra questa classe dirigente, non in altre circostanze.
Esattamente. Che sei costretto ancora ad andare a pescare nei vecchi arnesi di Al-Fatah per trovare qualcuno di
presentabile. Giusto di questi giorni l'hanno pestato in carcere Marwan Barghouti.
Certo. Okay. Marwan Barghouti
lo vogliono lasciare
non
lì.
Lo vogliono, no, non, certo. Lo vogliono. Non lo vogliono, non vogliono un Barghouti, non vogliono niente di qualcosa che gli somigli neanche lontanamente.
No, certo.
È evidente che è questo il problema di quella cosa lì che hanno fatto a Gaza. Del resto, quando abbiamo sempre detto in questi anni che la Gaza era una specie di carcere a cielo aperto, quando è successo il casino è successo una cosa tipo quelli che abbattono le mura del carcere e si buttano nella strada a fare qualche centinaio di morti per poi non avere nessun altro tipo di strategia da opporre, da contrapporre a Israele, no? Cioè, questo è un problema serissimo cui si dovranno porre le prossime generazioni palestinesi.
Ma non solo, anche chi in Europa sostiene in questo momento la lotta dei palestinesi, perché il problema è, sostieni la lotta dei palestinesi, vuoi forse uno Stato palestinese, ma governato da chi? Con quale prospettive? Cioè, anche quello è un problema serio.
Beh, a questo che è successo attualmente, dire, ci ha messo proprio la pietra sopra, no?
Ah, certo.